Dell'Orco, che succede sulle unioni civili? Prima avevate confermato il voto unico sul sì al disegno di legge Cirinnà, dopodiché Grillo ha lasciato libertà di scelta. Oggi pare che questa libertà riguardi solo la stepchild adoption. Ci aiuta a fare chiarezza?
Esattamente. Sulle unioni civili noi avevamo fatto una votazione sul blog di Grillo, sul nostro sito, in cui la stragrande maggioranza degli iscritti al Movimento 5 Stelle aveva votato sì alle unioni civili. Quindi per questo, dato che il DDL Cirinnà contiene sia l'unione civile che le stepchild, sulla parte unione civile noi abbiamo una linea chiara favorevole. Siamo molto indietro anche tra l'altro rispetto ad altri paesi. Sulla questione stepchild, non avendo mai fatto una votazione chiara al nostro interno, si è deciso alla fine di lasciare libertà di coscienza. Detto ciò, è ovvio che, anche sentendo le dichiarazioni dei miei colleghi, la stragrande maggioranza del gruppo comunque voterà a favore del testo Cirinnà così com'è. È ovvio che giustamente, lasciando libertà di coscienza, ognuno farà le sue valutazioni pro e contro e lasceremo libertà solo su quella parte, naturalmente, di legge.
Nei mesi scorsi si parlava di un Grillo volutamente ai margini del movimento, salvo poi intervenire con, tra virgolette, istruzioni per l'uso, come l'indicazione di voto sulla Cirinnà. Questo atteggiamento non vi spiazza?
Ah, ma Beppe Grillo è da sempre il garante del movimento, che ci aiuta a garantire che vengano rispettate determinate regole, controlla la certificazione delle liste, quindi che non ci siano condannati, che non ci siano iscritti, tra l'altro, da altri partiti, tipi, volta che abbana vari. Detto ciò, però, è ovvio che, come ha detto anche lui recentemente, ha fatto un cosiddetto passo di lato. È ovvio che lo scopo del movimento, e quello che ha sempre detto anche lui, che i ragazzi, il movimento cammini pian piano con le proprie gambe. È ovvio che comunque la maturità sta aumentando, siamo cresciuti, abbiamo imparato cose che prima, insomma, non avremmo neanche immaginato, e naturalmente sarà sempre, ovvio, minore lo spazio di Beppe, che ovviamente rimane sempre un comico. Detto ciò, rimane, sia lui che Casaleggi, cofondatori del Movimento 5 Stelle, i garanti comunque del rispetto delle regole base e del programma del Movimento 5 Stelle. Questo ci sarà sempre.
Lei ha parlato di giovani ragazzi che stanno diventando sempre più esperti, ma qualche attempato c'è?
È ovvio che ci sono. Alla Camera l'età minima è 25 anni, al Senato per essere eletti è 40 anni, quindi è ovvio che abbiamo varie età. Però l'età media alla Camera, almeno al momento dell'elezione, era intorno ai 30 anni. Io sono stato eletto a 27 anni. È ovvio che non è un problema l'età più avanzata o più giovane. È ovvio che un gruppo più giovane può portare un po' qualche idea anche nuova, innovativa, un po' di praticità e soprattutto un uso più consapevole anche dei nuovi mezzi internet che ci sono adesso, uso del computer, eccetera. Ovvio che non è una preclusione a prescindere un'età avanzata, un'età giovane, ci mancherebbe.
E a Milano Giuseppe Sala ha vinto le primarie del centro sinistra, Passera è già in campo e Parisi pare il nome giusto del centrodestra. Tre manager, una corsa nella quale può inserirsi la vostra Bedori, che manager non è. Tuttavia la sua campagna elettorale ancora non è partita, nonostante sia sconosciuta ai più. Si dice anche che vada a genio a Casaleggio, ma non a Grillo. Insomma, su Milano è una corsa a perdere per voi?
No, assolutamente. Noi cerchiamo di buttare, di mettere dentro le istituzioni sempre più cittadini, per cercare comunque di fare un maggiore controllo all'amministrazione, cercare di capire, tirare fuori tutte le magagne che ci sono, aumentare la trasparenza. Penso ad esempio avere avuto dei consiglieri 5 Stelle nel comune di Roma, nel momento proprio di Mafia Capitale, uno dei momenti peggiori della nostra capitale, ha aiutato anche a far luce su questo caso. Anche a Milano faremo lo stesso, ovvio che non sarà facile vincere, ma il nostro scopo in tutti i comuni dove ci candidiamo è puntare al ballottaggio. Questa volta le possibilità le abbiamo. Abbiamo già individuati candidati a Milano, a Bologna, e tra poco saranno disponibili anche nostri candidati per Napoli e Roma. Ovvio che in tutti i comuni l'obiettivo è il ballottaggio, ce la possiamo giocare veramente. Comunque, indipendentemente dalla vittoria o meno, più consiglieri comunali 5 Stelle, più cittadini si mettono dentro alle istituzioni, maggiore sarà la trasparenza che sarà a disposizione di tutta la cittadinanza.
Roma invece vi vede favoriti, seppur senza ancora un nome. Forza Italia sembra aver puntato su Rita Dalla Chiesa. Ma come sceglierete il vostro candidato? C'è a suo avviso possibilità di vedere, anche se difficile, uno dei big quali Di Battista o Taverna nella corsa al Campidoglio?
Generalmente i partiti tendono a scegliere il proprio candidato un po' guardando i sondaggi, qual è quello che può avere più successo, o magari magari qualcuno che ha fatto qualche apparizione televisiva in più, poi Berlusconi è esperto in questo. Noi invece scegliamo anche nomi, a volte sono anche sconosciuti, ma fino a 3 anni fa erano sconosciuti anche Di Maio e Battista. Noi, a differenza degli altri, se uno è stato eletto in una determinata carica, che può essere ad esempio un deputato o un senatore, deve continuare a svolgere quel ruolo fino alla fine del suo mandato, se no sarebbe stato eletto per qualcos'altro. Quindi non è ipotizzabile la candidatura di un Di Battista, di una Taverna, di una Lombardia a Roma. Faremo le nostre primarie, ovviamente abbiamo spazi sconfinati, perché tra la questione mafia capitale, che praticamente è stata creata dal CD, fino ad arrivare all'ultimo scandalo di Affipopoli, dove ci sono tutta una serie di sedi del Partito Democratico che addirittura non hanno pagato l'affitto al comune. È paradossale che chi ha gestito il comune fino all'altro giorno non abbia riscosso sostanzialmente gli affitti dalle sedi dello stesso partito che ha governato. Ovviamente le praterie sono sconfinate. Non sarà facile, perché la gestione di Roma sicuramente non sarà facile a prescindere, perché c'è un sistema ormai marcio che va avanti da anni e non è stato sanato da chi ha governato in questi anni i vari municipi. Però cercheremo comunque di portare un programma chiaro, e anche questa questione che della cosiddetta multa, cosiddetto recall, come c'è negli Stati Uniti, come c'è in Portogallo, come c'è in altri paesi, ci aiuterà anche ad assicurarsi che i candidati che si candidano con noi rispettino proprio il programma, gli impegni contro le mafie, tutta una serie di programmi che hanno sottoscritto al momento della candidatura. Questo sicuramente sarà un grande aiuto.
Dell'Orco, il sindaco di Quarto, Rosa Capuozzo, ha deciso di sfidare i 5 Stelle e ci ripensa e ha detto di andare avanti.
Ma il sindaco Rosa Capuozzo farà le sue valutazioni. Noi avevamo visto una condotta diciamo poco lineare, per questo gli abbiamo chiesto di fare un passo di dietro. Non l'ha fatto, abbiamo chiesto anche l'espulsione, poi farà le sue valutazioni, farà il suo percorso, speriamo più lineare di quello che ha fatto fino adesso.
Dell'Orco, in Italia si parla molto dell'atteggiamento di Renzi con l'Europa. Giusto che il Premier batta i pugni con Bruxelles, oppure è, come dicono all'opposizione, un modo per nascondere dei limiti?
Ma diciamo che Renzi è specialista nel distogliere l'attenzione. Anche questa cosa del battere i pugni sul tavolo, appunto, questo messaggio che lui è riuscito a inoltrare, ma concretamente cosa sta ottenendo non si sa. Spesso anche Renzi stesso, sia nei confronti dell'Europa, ma in generale tutte le riforme che fa, agisce per spot. È più concentrato sul tweet che deve fare sui social network che sulla riforma in sé. Noi ad esempio vorremmo, c'è cioè un problema, ad esempio qual è il problema principale dell'Italia? La disoccupazione. La disoccupazione è i posti di lavoro che mancano. E punto basta, positivamente, per il momento. Non ha riscosso gli effetti sperati, perché ci sono ancora milioni e milioni di disoccupati. E la modifica, ad esempio, dell'articolo 18 dei lavoratori, per rendere più facile il licenziamento, automaticamente, se rendi più facile i licenziamenti, temporaneamente aumentano anche i posti di lavoro. Però non è la politica che vorremmo fare noi. Vorremmo che Renzi, invece di fare Twitter e far finta di battere quindi sul tavolo, incomincia a parlare di reddito di cittadinanza. Anche la Presidente della Camera, tra l'altro con nostra sorpresa, si è resa disponibile a parlarne, ha dichiarato di essere favorevole di questa manovra. Quindi un reddito di cittadinanza, che vuol dire 780 euro al mese, fino a di meno 780 euro al mese, che è una pensione minima inferiore, 780 euro al mese a tutti quelli che sono sotto la soglia della povertà. Quindi una vera e propria manovra da 17 miliardi. Mentre in questi giorni cosa abbiamo visto? Abbiamo visto sta venendo introdotto, insomma, nella discussione, le votazioni del Parlamento, un DDL povertà, che stanzierà, almeno secondo una legge delega, quindi avrà un percorso lungo comunque, 1,7 miliardi in 2 anni. 1,7 miliardi in 2 anni non è praticamente nulla, è una mancetta stile 80 euro, come aveva fatto per le elezioni europee lo stesso Renzi. E non vorremmo il bis, vorremmo parlare seriamente di lavoro e disoccupazione.